sia una buona nome.
Sì.
Dove io dico soltanto questo, per me ci sono due modi di vivere in carcere. E se uno si finisce in carcere, commette il suo reato, a un certo punto dice, vabbè, ho sbagliato, capisco, ho fatto meno, come devo fare 4 anni, 5 anni di galera. Vabbè, si mette in pace, se porto e cerca un lavoro all'interno, va, farà, seguirà tutto il suo percorso. Meno male che i ritmi sono questi che ha detto lei, non è che cambia molto da maschile a femminile, sovraffollamento è quello, gli orari, mattina, pomeriggio è quello. E diciamo che ci sono i due modi di teoria, questo, se il carcere lo puoi subire e lo subisci passivamente, fa un po' la questione del carattere. Due persone che hanno sempre avuto la stessa esistenza, li metti davanti a quella nuova realtà, possono reagire in maniera diversa. Uno può partire a cercare, insomma, il carcere o lo subisci o lo vivi. Subire il carcere vuol dire sdraiarti in branda, vederti il televisore, si esce a quest'ora, vai all'area, ti fai due o quattro passi, torni in cella, ti chiudono, questo è. E viversi in carcere in maniera che è qualcosa di diverso. Lei diceva a Padova ci sono delle lavorazioni. Queste lavorazioni non sono quelle del cielo, perché noi a Padova abbiamo le lavorazioni, perché c'è lo spazio soprattutto, perché c'è stata una direzione che lo ha permesso. Ma anche chi era dentro, compreso il sottoscritto e molti altri come me che si sono passati, noi abbiamo fatto le lotte affinché questo avvenisse. Abbiamo lottato per cercare di creare quegli spazi in cui poter esprimere le attività lavorative, che venga rispettata quella che è un diritto dovere di qualsiasi cittadino di lavorare. Poi sentire parlare ladroni, gente che andava a rubare perché non c'ha voglia di lavorare, perché magari non trova lavoro, che cercano lavoro in carcere, diventa un po' curioso, però in effetti è la prima cosa che ti educhi è quella, l'importanza del lavoro che ti permette di vivere una vita di vita. Capito? Perché se lavori, guadagni due soldini, se sei un figlio puoi dargli una mano, puoi aiutarlo, puoi un compleanno, partecipi a comprare regalini, una cosa piccola, però sei presente in casa. Mentre invece non facendo niente, stanno in un altro mondo. Praticamente vivere in carcere è questo, puoi vivere o subire. Vivere in carcere vuol dire cercare quelle opportunità che pur nelle sue ristrettezze il carcere dà, come la scuola, come qualche possibilità di attività fisica, sportiva, se vengono gli esterni, ad esempio il carcere di Padova, grazie a me, grazie anche all'impegno che abbiamo messo un po' tutti quanti noi dietro, è nato il Ristretto Orizzonti, il giornale del carcere, poi porteremo qualche copia. Anzi, se non prendo l'impegno te le porto poi io presto, anche domani, perché passo di qua, passo tutti i giorni che vado avanti. E te le porto. Voglio dire, cercare quegli spazi, evitare di cadere in quella che è l'apatia, nella quotidianità del dover fare. Io ad esempio in carcere sono entrato alla quinta elementare e sono uscito per iscritto a scienze politiche. Mi sono diplomato geometra, ho fatto corsi di computer, ho fatto un fratto di corsi. Ho imparato, ho messo un po' a frutto io quello che ho fatto, mi ha dato anche qualche danza, però voglio dire, ho utilizzato il tempo al meglio per cercare di accrescere te stesso, capito? Metti dentro un po' di bagaglio culturale, sono gli strumenti che mi hanno impedito adesso di andare dentro gli altri, perché so di avere delle potenzialità, dentro ho fatto dei corsi, io già la facevo un po' fuori, ho fatto dei corsi di cucina, quando non ho avuto l'opportunità li ho seguiti, è stato bello, cioè, li ho seguiti, non andavo a giocare a pallone, mi chiedevo in biblioteca a studiare, io mi sono diplomato in geometra con un bel voto, ho potuto lavorare già in due occasioni come geometra, ho potuto svolgere quell'attività e ho degli strumenti che mi possono permettere in qualche maniera di essere spendibile nel mondo del lavoro. Sicuramente non avrò la qualificazione, la qualifica, l'esperienza che c'è uno che già l'ha fatto tanto tempo, quello che devo imparare è un briciolino di umiltà, dire devo provare a fare passo passo senza correre, capito? Questo mi manca. Però voglio dire, c'ho gli strumenti di fondo per poterlo fare, mi sono reso conto che ho qualche possibilità, qualche attimo ce l'ho. Però se stavo imbrando così a guardare l'orologio di girato, a guardare il televisore, a ricoglionirmi di bagli, a dire ah, come sono stato sfortunato, io sono qui in casa perché sono vittima della società, perché non trovo lavoro, no, io sono andato a fare un reato perché mi piacciono i soldi. Bisogna dire, essere realisti su quello che insomma prendere un po' mano la propria vita anche in casa.
Sì, una cosa, volevo solo aggiungere una cosa, che c'è da dire anche appunto che ci sono dei posti che ti danno la possibilità di fare corsi, eccetera, ma sono delle carceri dove non c'è assolutamente nulla.
Io inizio a segnare dalla Luzzo di Lassan, dove non si poteva fare niente, negli speciali, dove proprio sei chiuso. Quindi, è vero, ci sono dei posti per fare di più, ma se io ripeto che in tutto, nella vita, secondo me, c'è l'autodeterminazione.
Certo.
Capito? Se tu vuoi, la fai una cosa, la ottieni. E se tu la cerchi una cosa, la ottieni. Noi iniziavamo a studiare quando entravamo nei carceri, che prendevamo i libri, si strappavano e si buttavano per terra. Gli davamo fastidio. Capito? Gli davamo fastidio perché, entrando io con la mia voglia di studiare da giovane, gli dava fastidio per il semplice motivo che tu gli facevi entrare volontari in carcere, non voleva spie, non voleva persone che venivano dalla società esterna a riportare fuori quello che succedeva all'interno del carcere. Poteva capitare un pestaggio, poteva capitare qualcosa che non volevano venire a letto. Se uno ha voglia di fare, anche nelle situazioni più brutte, riesce a farlo, cioè la può fare, cioè almeno c'è qualche possibilità di farlo.
Allora, quello che diceva adesso era il carcere appunto prima di questa riforma in cui entrava pochissima gente da fuori, non c'era la scuola, eccetera. Adesso il carcere è un po' cambiato, per esempio io sono convinta che più gente, ma anche come voi, eccetera, entra dentro, più costringe le persone che sono in carcere a misurarsi anche con quello che hanno commesso, perché se tu chiudi dentro uno, lo fai vivere male, eccetera, quello finisce davvero per sentirsi una vittima. Però anche Padova, il carcere dove verrete voi, è considerato un buon carcere. La casa di reclusione, cioè dove ci sono le persone condannate con pene definitive fino e con pene piuttosto lunghe. Perché ci sono due carceri a Padova. Uno è la casa circondariale, dove ci sono le persone appena arrestate o in attesa di giudizio, e quello è. Noi parliamo della casa di reclusione, dove ci sono le persone condannate, di solito con pene abbastanza lunghe. Lì, per esempio, questo carcere, dove ci sono circa 700 detenuti, è considerato in Italia uno dei migliori, perché almeno ci sono delle attività lavorative, eccetera. Però nonostante sia considerato uno dei migliori, impegnati o nel lavoro o nella scuola, in attività come la nostra, sono circa la metà dei detenuti. E non perché gli altri non vogliono fare niente, perché non ci sono attività per tutti. Quindi l'altra metà passa la giornata appunto in branda, con la differenza di avere due ore d'aria, insomma, cioè due ore d'aria vuol dire andare in una specie di una vasca, una piscina vuota, cioè una vasca di cemento aperta, che vai su e giù, questa è l'ora d'aria. Ecco, la persona che si fa in carcere così, io dubito insomma che possa cambiare, o per questo credo che sarebbe importante un carcere, non tanto un carcere duro, non serve a niente, il carcere è duro sempre, un carcere dove la persona possa crescere in qualche modo, studiare, lavorare, imparare i ritmi del lavoro, confrontarsi con le persone che vengono da fuori.
Imparare a parlare,
soprattutto a questo punto del proprio vita avere qualcosa da perdere, no? Perché se non ho niente da perdere, questo riguarda tutti, no? Credo. Cioè, se non ho niente da perdere, perché mi dite di andare in una direzione piuttosto che un'altra? Lascio che vada, no? Poi divento anche una vittima, a maggior ragione, una colpa mia.
Anzi, cerco vendetta nei confronti della
società. Certo, perché allora avevo ragione a fare quello che ho fatto. E se lo rifaccio è perché la società è mia nemica. Al contrario, se ho qualcosa da perdere, questo vale per tutti, sempre, no? È sempre così. Non mai accettare consigli dei disperati, no? Perché in effetti non hanno progetti, non hanno voglia di costruire niente, anzi distruggeranno per
fermare
e fare tutto. Certo. Credo sia così.
Sì. Ma tipo noi a volte pensiamo che, come avete detto voi, che in Italia in carcere ci stanno poco quelli che hanno commesso. Ma se tipo una persona, diciamo, è innocente, l'hanno incastrata, lei non ha fatto niente davvero, e viene messa in carcere per 10 anni, mettiamo, per errori giudiziari, si dica, non so. Lei stando dentro, cioè, non diventa una volta che esce a dire adesso faccio qualcosa, ma almeno da ripagare quello che ho fatto, che non ho fatto e per cui mi hanno messo in carcere.
E si vendica a sua volta?
Sì, cioè, ci sono.
Così lo mettono in carcere.
Ci sono due parti.
Sì, c'è la prima parte per qualcosa. Sì,
dai, un altro.
Si può dare un buono.
Diciamo che la metà delle persone che comunque sono arrestate poi alla fine vengono assolte, quindi a finire in carcere, a finire in carcere e poi essere assolti sono in tanti, però poi ci sono dei casi, proprio gli errori giudiziari clamorosi in cui uno non sta in carcere un mese o sei mesi o un anno, ma sta in carcere anni, ricordo uno.
Sì, poi è stato risarcito.
È chiaro che viene risarcito, però guarda, niente ti risarcisce dalla...
Perdi la famiglia, perdi la moglie, perdi la tua attività, un imprenditore di un euro. Ma puoi darmi tutti i soldi che vuoi, non mi ridai 15 anni della mia esistenza, la mia dignità, la mia vita.
Solo una considerazione. Pensa se uno soltanto era innocente e siccome c'era la pena di morte
ed è stato
beh, è successo totalmente.
In America non fa
che il pensamento ultimo in America, in molti stati la moratoria, gli stati che hanno accettato la moratoria perché certo. Hanno constatato che ci sono stati molti errori, addirittura sono venute fuori storie di persone che non sono state neanche difese, l'avvocato che dormiva durante il processo, sì, perché l'avvocato in ufficio, cioè in America si sono un po' in qualche stato fermati perché hanno avuto dei casi clamorosi di gente che dopo hanno scoperto attraverso la prova del DNA, perché una volta non c'era la prova del DNA, e gente è stata in carcere anni, e poi perché i condannati a morte stanno anche anni in carcere prima di avere l'esecuzione. Quindi, comunque è chiaro nella tua domanda che uno esce certamente incattivito e rabbioso. E poi io conosco qualcuno, due persone che sono state, che poi ci hanno contattato, che cercano, queste due persone hanno cercato di come dire, superare quella rabbia interessandosi, cercando di aiutare le persone, dice che una volta uscite dal carcere, aiutare le persone che sono in carcere, portando la loro testimonianza, eccetera, hanno cercato di superare quella rabbia enorme che ti viene a stare in carcere ingiustamente, insomma, perché ti dico per fortuna che nel nostro paese non, secondo me non c'è la pena di morte, perché quello poi è proprio terribile, sono le condanne a morte di gente che poi risulta innocente.
Io sono stato con dei ragazzi che erano dei grossi, erano delinquentoni, proprio delinquenti, facevano furti, facevano. Erano stati arrestati, stati in sequestro. E gli tirarono due sequestri, non uno, perché gli hanno trovato delle banconote provenienti da questo sequestro. Questi erano andati a casa, avevano beccato questi soldi, non so bene come erano, comunque erano entrati in possesso di questi soldi. Noi li prendevamo in giro, non ci prendevamo niente. Erano condannati 24 anni per una, 10-12 anni per un'altra, avevano messo in 35-36 anni di galera. Innocenti. Quelli non è che non erano dei delinquenti, erano sì dei delinquenti, facevano i furtarelli, facevano qualche magazzino, i negozi, erano entrati in possesso di alcune banconote provenienti da questa festa, sono stati fermati con quelle banconote perché assomigliavano, perché erano della stessa, erano della prova, calabrese, meridionale, che sentiva la parlata, simile a quella, erano stati condannati, lo sapete. Poi dopo alcuni anni c'era stata una persona che è stata arrestata per altri reati simili, si è autoaccusato di quei due sequestri, indicando i veri responsabili, questi sono usciti. Hanno preso un piccolo risarcimento per i tempi, stiamo parlando dell'87, 85, 86, presero un po' di risarcimento abbastanza, non fece clamore, fu la televisione fuori, cosa, ma non fece un gran clamore, perché diciamo che non sempre si ha l'interesse a mostrare che la giustizia può sbagliare, invece la giustizia è amministrata da uomini, e come uomini siamo tutti fallibili, tutti quanti possono sbagliare, a chi comanda.
Sì. Una domanda, signore.
Sì.
Volevo domandarle com'è trovarsi, diciamo, a fare una rapina? Cioè, le persone che vanno a fare delle rapine vengono uccise, per esempio, dal negoziante. Cosa ne pensa?
Mi dispiace grande per il negoziante, perché sicuramente la sua vita sarà stravolta. Io ti auguro che non arriva mai a uccidere nessuno perché ti sta tentando di rubare in casa, perché secondo me la tua vita sarà stravolta, in quel momento la tua vita non sarà più la stessa, tu hai tornato umano, in quel momento ti fai un gesto di reazione e sono due di disgrazie contemporanee, quello di chi è andato a fare, come è arrivato a fare, la disperazione di chi va a commettere una rapina per portare via 200 euro, 300 euro, cercavo di trovare un negozio, pensare alla disperazione. A rischiare 10 anni di galera, la propria vita per 200 euro. capito? Lei per darmi una mano stamattina mi ha dato 200 euro. Io dovrei andare a rischiare di uccidere una persona o di essere ucciso io per 200 euro. Capito? Immagina la disperazione di chi va a farlo. Immagina chi per difendere quei 200 euro uccide una persona. Immagina la sua vita come viene messa a posto. Cosa vuoi pensare? È una disgrazia, tutto e basta. Nei due. Tu cosa ne pensi? Va bene? Sta difendendo il suo?
Per esempio, mio zio è stato rilasciato a Porto d'Armi per difesa personale. Perché ha...
Che lavoro fa?
È un banchiere.
Ho capito.
E praticamente lui deve girare con la pistola.
Ma in banca, vedi che non possono tenere armi?
No, in banca.
Fuori dalla
banca. Non si potrebbe tenere armi.
Diciamo che tuo zio, perché vuole lui la pistola, perché il banchiere non è che sia scritto in contratto per avere la pistola. Le pistole se vanno
le genti, se vanno le
genti. Aspetta, spiega un po'. Spiega un attimo. Tuo zio dicevi che ha la pistola al porto d'armi.
Sì.
E cosa ne pensi?
Beh, penso che sia giusto difendersi un attimo, perché se dal punto di vista ti trovi uno davanti che ti punta una pistola, che poi, cioè, già il fatto di rubare non è giusto, secondo me. Vabbè, secondo
sì, ma non è giusto senz'altro, nessuna.
Però io penso che sia giusto difendersi in qualche modo.
Posso solo sì. Una cosa, mi dispiace che oggi non ci sia nessuno. Tra quelle tutte le persone che io ho conosciuto che in qualche modo sono state condannate per omicidio, non ho trovato nessuno che dorma sonni tranquilli. Tu quando, nel momento in cui capita che una persona uccide un'altra persona, ha rovinato, come dice lui, la sua vita. Perché comunque ce l'abbiamo una coscienza. Ce l'abbiamo tutti, e anche se tu uccidi qualcuno perché ti sta rubando la macchina o perché ti è entrato in casa e sai che in qualche modo o ti senti in qualche modo nel giusto, la tua coscienza però non ti perdonerà mai una cosa del genere. Per quello ti dico, ma portatemi via la macchina, non voglio convivere tutta la vita con un senso di colpa così grosso, no, come l'aver tolto la vita a un'altra persona.
Però per esempio se un rapinatore sta per uccidere il tuo familiare e tu devi reagire per difendere il tuo familiare.
Sì, ma guarda che sono pochi i casi, voglio dire, ci sono stati assolutamente, no, ci sono.
Bisogna pensare anche a quelli.
Sì, ma quanti sono in percentuale? Anche perché un caso così fa scalpore, va su tutti i giornali, gli altri 100 che sono... Ripeto, io sono contrario, non è giusto andare a rubare, non è giusto andare con una pistola in un posto, anche perché se vai con una pistola già, come posso dire, in qualche modo vuol dire che sei disposto ad uccidere, perché se no vai a mani nude, giusto? Però... il fatto che comunque tu spari a un'altra persona, ti assicuro io, dopo non dormiresti più sonni tranquilli per tutta la vita.
Sì, però sai che se non avresti fatto...
Ma l'autodifesa, questa è...
Ma questa è la legittima difesa, siamo d'accordo, cioè io ti ripeto, può esserci casi, però sono talmente rari i casi in cui... Sono eclatanti per carità, però sono talmente rari che non lo so, insomma, se tutti quanti noi ci armiamo, sai le reazioni.
Allora, però è una cosa che non si può comunicare, è l'istinto di conservazione.
Sì.
Io, lui dice, se uno viene in casa mia, io vedo mio fratellino che è in pericolo.
Sì, ma lei,
io reagisco, la reazione è
ma quella è legittima difesa, infatti.
Ma ripeto. Però questo, ragazzi, non vuol dire prendiamo tutte le pistole e mettiamocele in casa un primo che arriva davanti alla casa, perché non mi piace, un po' scuro, non mi piace, gli sparo, capito? Sicuramente non fa. È comprensibile quello che dice lui, è l'istinto di conservazione e difesa dei propri effetti, però non è la stessa cosa.
Allora, secondo me il problema è, allora, prima di tutto quella persona che agisce per legittima difesa non viene condannato, se anche uccide, se viene appurato per legittima difesa. Quando si dice, con tono un po' da scandalo, se ha ucciso per difendere la famiglia e poi ed è indagato, scusate, ma è indagato perché è normale, se tu uccidi una persona, c'è stato anche un caso di uno che ha inscenato una rapina, ha detto che ha ammazzato uno, poi è venuto fuori che ha ammazzato la madre, la moglie, voglio dire. Quindi l'indagine ci deve essere sempre, dopodiché se uno ha agito per legittima difesa non subisce nessun tipo di condanna, anche se ha ammazzato. Però detto questo, se andiamo, allora ci sono delle professioni, che ne so, quello che ha gira con dei valori, no? Che ha una rappresentanza di gioielli, eccetera, e girano tutti armati. Vabbè. Io non sto a ragionare su questo, se sia giusto o sia sbagliato. Io dico comunque che in una società in cui cresce questa smania di armarsi, vedi gli Stati Uniti, è una società infinitamente più pericolosa. Anche perché tu, cittadino comune, non è che sei addestrato a queste cose qua. Qua te ne poi il bambino in casa che prende le armi, il ragazzino che va nelle scuole americane ne uccide 10 al colpo. Voglio dire, se tu innesti un meccanismo di una società in cui il valore principale è la difesa del proprio patrimonio, della propria cosa, e c'è questa idea di armiamoci tutti, secondo me è una società più sicura. Io di questo sono abbastanza convinta, dopodiché, per carità, capisco altre posizioni, e non è che sto dicendo che la mia. Io ho paura di una società in cui. Sarà perché ho visto i disastri, ho letto un'intervista, come diceva Nicola, un'intervista di un gioielliere che ha ucciso un ragazzo che gli aveva sfondato la vetrina, eccetera, insomma. E poi questo gioielliere ha dichiarato, credo che sia assolutamente vero, che lui veramente ha smesso, cioè ha gli incubi, perché comunque togliere una vita umana è una cosa terribile, per cui non lo so quanto sia... giusto e bello.
Però se l'hai tolta per difendere una persona a te cara,
sì.
Io per esempio dormirei sonni tranquilli, perché è come se pensassi, ho dato la vita a mio familiare.
Ascolta,
adesso dici così, dopo esatto. Quando trovi davanti i fatti è diverso.
E poi, poi ascolta, cioè, molto, guarda, se tu leggi queste storie qua, io ne ho lette un po', forse nessuna di storie in cui veramente c'è una situazione di pericolo, cioè, quando tu sei armato, il rischio è che davvero la usi l'arma a sproposito, la usi per, vedi appunto, mi ricordo un fatto di cronaca, uno ha visto appunto, insomma, ha colpito e ucciso due che stavano rubando una pianta fuori, cioè, adesso per carità, sto dicendo che veramente quando tu hai un'arma e ti senti forte di quest'arma, insomma, ci sono tanti rischi, non sono sicura che vivi in un... Non sono neanche sicura che metti la tua famiglia al sicuro, perché a volte forse la metti più a rischio, forse. Quindi vorrei ragionare sull'uso delle armi, perché non è
un sistema davanti alla finestra, porte sbrancate, fai questo.
Carcere, potete fare tutte, perché lì ci sono persone che hanno commesso tanti reati anche di sangue.
Ma chiedevo solo questo, io immaginavo lo stesso discorso del carcere, per favore, e pensavo, una volta, a parte quello che si fa, ma cos'è che si perde fuori? Perché alla fine, voglio dire, io la famiglia fisicamente abiterà ancora là, gli amici abiteranno ancora là, per cui immagino che uno va in carcere e poi dopo un primo periodo tutti verranno trovati, tutti saranno lì, ti scriveranno e tu esci, sono tutti pronti ad accogliere.
Vuole banano, la fanfara.
Guarda, ma è la realtà. Sarò molto bene. Allora, io poco perché sono stata in Germania e ho visto la mia famiglia in 2 anni e mezzo, l'ho vista 2 volte. Perché lontano il viaggio, i miei sono abbastanza anziani. E mia figlia, se veniva su con i miei, quindi era ragazzina, aveva 15 anni quando mi hanno arrestato. E quello che io ho perso, che ringrazio Dio che ho recuperato, è stata mia figlia. Perché quando una ragazzina si vede arrestare la madre, mia figlia era già senza padre, quindi l'unico genitore che aveva viene arrestato e quindi non può, la perde in qualche modo, viene abbandonata dalla madre, non è che te la perdoni tanto facilmente. E comunque, anche se dice, vabbè, è in carcere, non è che volesse andare in carcere, no, tu hai fatto delle cose per andare in carcere, quindi in qualche modo un figlio te lo ricorda, non te la perdona una cosa così. E quindi il perdere la fiducia, l'affetto, la maternità proprio, perché a un certo punto mia figlia mi ha detto, tu non sei più mia madre. E questa è la cosa, credo che per un genitore sia la cosa più brutta che gli possa accadere, perché vabbè, i miei genitori, bene o male, ecco, e poi la famiglia ti sta vicina nel momento, come dici tu, sei arrestato, eccetera, sì, ti scrive, ti vengono a trovare, eccetera. Però poi il conto te lo presentano, i problemi iniziano quando uno esce, che pretende di tornare in famiglia come se niente fosse successo, come se il tempo non fosse passato, invece nel frattempo, in quei 4, 5, 10 anni che sei stato dentro, le cose fuori vanno avanti. Il detenuto invece ferma, resta quasi in stand-by per quegli anni là, pensando che sia tutto come prima. Le cose sono cambiate immensamente, le dinamiche sono cambiate, gli equilibri in famiglia sono cambiati. Quindi il rischio nella maggior parte dei casi è quello di perdere non solo il compagno, il fidanzato, la moglie, quello che è, ma anche la famiglia proprio, cioè la famiglia di origine. Tanti genitori perdonano ai figli queste cose qua, ma tanti no? Quindi uno si ritrova veramente da solo. Io, a parte appunto mia figlia che sto recuperando adesso il rapporto con lei, con delle grandi difficoltà, non è più come prima, non è più un rapporto da madre a figlia, è un rapporto da due persone adulte. Cerchiamo di recuperare il recuperabile, ma non è la stessa cosa. E vabbè, insomma, ho avuto la fortuna di ritrovare tutti i miei amici, quelli sì, quelli sono rimasti tali e quali, però loro sono andati avanti, io mi sono fermata, cioè io per 7 anni sono rimasta bloccata, quindi le dinamiche fuori cambiano, cioè il pericolo, il carcere, la cosa che fa perdere di più sono proprio gli affetti, cioè voi siete sicuri che se avete una fidanzata insomma non sta a aspettarvi tutti quegli anni, è rari, sono rari i casi in cui stanno ad aspettarvi. Se avete degli amici, se avete dei figli, poi non ne parliamo, cioè non me la perdonano più i figli, per cui insomma sì, il rischio, la cosa che succede praticamente sempre è quella di perdere gli affetti proprio.
Gli amici, i grandi amici, quelli che con cui...
No, quelli io devo essere sincera, sono
quelle sono state diverse, alcuni hanno perso la persona.
Alcuni hanno pesato, ognuno poi sai, dipende poi dal tipo di socialità che aveva prima, tanti perdono anche gli amici proprio, si ritrovano assolutamente abbandonati, con tutto solo come dei cani.
Diciamo, quali sono però, stanno in carcere, questo dice lei, diciamo, poi quelli degli amici li puoi trovare, non puoi trovare, non so vedere, e di anche età anche, in quel momento che entra, perché se lei aveva 35, 38 anni, una vita di solidificazione, di amicizia, però che ragazzi conosceva 15 anni, 20 anni, magari se uno si conosce da un anno, 2 anni, è facile che l'anno dopo non si ricorda neanche che esiste. Oppure è un bel ricordo di un amico che ho incontrato, che ho avuto a che fare per un po' di tempo. E in caso ci sono degli strumenti per poter comunicare con l'esterno. Questi strumenti per quindi poter mantenere quella che può essere definita l'affettività, il rapporto con i propri familiari. Diciamo il più usato è la scrittura, è uno scrivere, in carcere sono dei grandi scrittori. Scrivamo io scrivo delle lunghe lettere, bellissime lettere, è un modo di espressione che secondo me andrebbe un po' superato, perché quando scrivi secondo me tu dici delle cose che parlando non riesci a dire, perché se fermi di più il pensiero, puoi rivederlo, puoi rimodellarlo. Io diciamo in tutti questi anni che ho fatto il calcio ho avuto un fracco di fidanzate epistolari, no? Una delle cose che ci scrivevamo con ragazzi, con ragazze in giro, era un po' un modo per farsi compagnia, per tenersi, era un po' per mettersi alla prova anche. E poi uno degli altri strumenti, a parte lo scrivere, e puoi scrivere quando vuoi, soltanto in alcuni carceri c'è la censura, nei carceri speciali, in carceri di c'è maggiore sorveglianza, c'è la censura su ciò che scrivo. E quindi devi bucare aperto che viene con vista, viene fatto bimbo del diavolo. Mentre nel carcere normale, il circuito normale comune, e puoi scrivere quanto vuoi senza problemi. E poi c'è le telefonate, ce ne puoi fare 4 telefonate al mese, e 4 telefonate al mese di 10 minuti in una. Poi ci sono i colloqui, sono circa 6 ore mensili divisi in 4 colloqui. E se uno viene da più lontano, puoi riuscire a fare l'oretta in più accumulandola, e questi sono gli strumenti. Sono altri strumenti. Capirete che per avere, mantenere vivo un rapporto, se c'hai una ragazza, se c'hai un ragazzo e sei detenuto, la letterina, il colloquio una volta ogni mese, ogni 15 giorni diventa un po'. E tenete presente cosa vuol dire per una persona andare a un colloquio in carcere. Per fare un'ora di colloquio, tranquillamente ne devi sperare 3-4. Quindi, se tu lavori, devi dedicare 4 ore per fare quell'ora di colloquio. Un'ora andare, un'ora venire, l'attesa, quando sei dentro non entri subito, è un po' tutta la partita burocratica, diventa dura. E spesso la gente viene sopra. Ci va, ci vengono un po' di tempo per i primi periodi, c'è molta gente vicina. Io per i primi tempi avevo un mese mondo che mi scriveva, un fracco di amici. Mi scriveva stato pian piano e mi è rimasta la famiglia. La ragazza anche dopo un po' di tempo l'ho presa per strada, non è che quando ti dice una persona devi fare 10 anni di galera e dice aspetta